04 ottobre 2012. Il cannibalismo preistorico tra utilitarismo e ritualità. La scoperta dei segni lasciati da denti umani su ossa fossili dimostra che nella caverna di Gog, in Inghilterra, i nostri antenati praticavano il cannibalismo. Altri indizi come l'accurata scarnificazione dei teschi e la loro trasformazione in coppe fanno ritenere che la pratica non fosse dettata solo dalla fame, ma avesse anche una funzione rituale. Di Kate Wong. 14.700 anni fa, nella caverna di Gog, nella contea inglese del Somerset, l'ora di pranzo non era per i deboli di cuore. Nel menù c'erano esseri umani, e a consumarli erano i loro simili. Gli antropologi hanno cercato a lungo le prove del cannibalismo nella documentazione fossile, ma stabilire se avvenisse davvero e perché gli esseri umani si mangiassero reciprocamente non è stato semplice. Una nuova analisi ha permesso ora di arrivare a una maggiore comprensione di come fosse praticato nel sito di Gog, suggerendo inoltre che durante la preistoria il cannibalismo sia stato più comune di quanto si pensasse. Gli studi sui resti fossili del cannibalismo si sono tradizionalmente concentrati sui segni di danni alle ossa causati da strumenti in pietra, come scalfitture dovute al taglio dei muscoli e segni di percussione per estrarne il nutriente midollo, nel tentativo di distinguere le conseguenze dell'attività umana da quella di grandi felini e altri carnivori. Ma capire se un corpo umano è stato scarnificato per motivi rituali oppure alimentari è difficile. Di recente, quindi, gli scienziati hanno iniziato a cercare i segni di denti umani, una traccia che non lascia alcun dubbio sulle intenzioni. Sfruttando i criteri sviluppati da Palmira Saladier e colleghi dell'Istituto Catalano di Paleoecologia Umana ed Evoluzione Sociale di Tarragona, in Spagna, per individuare segni di denti umani sulle ossa, alcuni ricercatori hanno riesaminato i resti umani della grotta di Gog. In occasione dell'annuale convegno della Società Europea per lo Studio dell'Evoluzione Umana che si è tenuto a Bordeaux il 22 settembre, la tafonomista Silvia M. Bello, la tafonomia è la branca della paleontologia che studia la formazione dei fossili a partire dai processi di decomposizione. Del Museo di Storia Naturale di Londra ha presentato i sorprendenti risultati della ricerca. Silvia Bello ha riferito che le ossa della grotta provengono da almeno 4 persone, tra cui un bambino di circa 3 anni, e mostrano numerose tracce del rosicchiamento da parte di esseri umani, oltre a chiari segni di taglio con strumenti di pietra. In effetti, la maggior parte delle ossa al di sotto del collo reca rivelatrici tracce di denti. I cannibali sembrano aver sfilettato i muscoli principali con coltelli di pietra per poi strappare con i denti le parti rimaste. Anche le estremità delle falangi e delle costole sono state rosicchiate, forse per poterne aspirare la modesta quantità di midollo presente. Curiosamente, a differenza delle altre, nessuna delle ossa del cranio mostra segni di denti. Sono state però scarnificate con grande accuratezza. Ogni frammento di tessuto molle, tra cui occhi, orecchie, guance, labbra e lingua, sembra essere stato meticolosamente rimosso con strumenti di pietra. Tuttavia, i cannibali si sono presi la briga di conservare la calotta cranica, separarla dalla faccia e sagomarne i bordi in modo da produrre ciò la Bello e i suoi colleghi in precedenza avevano indicato come coppe e ciotole di un tipo già noto nei resoconti etnografici. Nel complesso, i dati provenienti dalla grotta di Gog hanno indotto la Bello a ritenere che il cannibalismo avesse uno scopo sia pratico sia rituale. Il cannibalismo per mera sopravvivenza, osserva, sembra improbabile perché il sito contiene un gran numero di resti di animali, indicando che la gente non moriva di fame. Inoltre, se il consumo di carne umana fosse stato dovuto a esigenze alimentari, probabilmente non sarebbe stata applicata tanta cura nel rimuovere il cervello. Labello ipotizza invece che il cannibalismo fosse una tradizione. Gli abitanti di Gog mangiavano i corpi dei loro simili per nutrirsi e non sprecare della buona carne, per poi produrre coppe a scopo rituale con i crani. In definitiva, Labello sospetta che, alla luce dei vantaggi pratici, in passato il cannibalismo fosse relativamente comune. Nel dibattito seguito alla presentazione della ricerca, rispondendo a chi chiedeva quali prove vi fossero che il modellamento a coppa del cranio fosse rituale e non utilitaristico, Labello ha fatto notare, tra l'altro, che i resoconti storici indicano che gli aborigeni australiani che usavano i crani per produrre coppe d'uso quotidiano sapevano esattamente da quale individuo proveniva di ognuna di esse. E ha aggiunto che il cranio del bambino, pur non essendo un recipiente utile per contenere liquidi perché le linee di sutura non erano ancora completamente saldate, è stato lavorato esattamente allo stesso modo dei crani adulti. Un'altra indicazione che queste coppe avevano un significato rituale. Labello ha infine osservato che, adesso che esiste un metodo per identificare le tracce di denti umani, sarà possibile scoprire ulteriori prove di cannibalismo nei reperti fossili dei nostri antenati, riesaminando i siti in cui vi sono siti evidenze non certe di cannibalismo e controllando la presenza di morsi umani sulle ossa. 03 ottobre 2012. Le inattese somiglianze del cervello di uccelli e mammiferi. La neocorteccia è lo strato più superficiale del cervello, ed è presente solo nei mammiferi, dove è deputata all'elaborazione dei processi di più alto livello. Ora, grazie all'analisi di marcatori molecolari, è stata individuata negli uccelli una regione omologa, sia pur con un'architettura completamente differente. Per certe funzioni, paradossalmente, essa potrebbe offrire vantaggi rispetto a quella degli animali più evoluti. Il cervello dei mammiferi e quello degli uccelli sono molto più simili di quanto si pensasse. A mostrarlo è una ricerca condotta presso l'Università di Chicago e pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences, che getta nuova luce sull'evoluzione del sistema nervoso centrale e apre la possibilità di usare nuovi modelli animali per lo studio della neocorteccia, delle sue funzioni e delle sue patologie. La neocorteccia è una struttura a 6 strati che costituisce la parte più esterna del cervello ed è responsabile delle elaborazioni cognitive di livello superiore. La sua origine evolutiva è oggetto di dibattito da oltre un secolo, dato che, pur essendo una struttura ben conservata in tutti i mammiferi, non è presente in alcun altro gruppo animale. Tutti i mammiferi hanno una neocorteccia, ed è praticamente identica in tutte le specie, osserva Jennifer Dugasford, prima firmataria dell'articolo. Ma quando ci si rivolge ai gruppi più vicini, gli uccelli e i rettili, non c'è nulla che le somigli lontanamente dal punto di vista strutturale. Ora però la nuova ricerca ha scoperto che, a dispetto di una vistosa differenza di architettura, anche nel cervello degli uccelli esiste una struttura che, per tipi di neuroni e tipi di collegamenti con altre regioni cerebrali che la contraddistinguono, costituisce un perfetto omologo della neocorteccia. Se infatti si guarda all'anatomia cerebrale degli uccelli, si nota che nella regione più superficiale del cervello, detta o cresta dorsale del ventricolo, DVR, i neuroni sono riuniti in ammassi, o nuclei, che neppure al loro interno mostrano una struttura a strati. Questo aveva indotta a ipotizzare che la DVR corrispondesse piuttosto a un'altra struttura cerebrale dei mammiferi, l'amigdala. Solo un neuroanatomista, Harvey Carten, aveva segnalato che le connessioni della DVR con le altre aree gli ricordavano quelle sviluppate dalla neocorteccia nei mammiferi, ma l'osservazione puramente anatomica non aveva avuto particolare credito. La nuova ricerca diretta da Clifton V. Ragsdale rivaluta e conferma l'ipotesi di Carten grazie a uno studio biomolecolare comparativo dei marcatori che caratterizzano i differenti tipi di neuroni, che ha dimostrato un'affinità funzionale fra le due strutture pur anatomicamente così diverse. In futuri esperimenti i ricercatori intendono studiare i passi evolutivi che hanno portato alle diverse strutture e i pro e i contro legati a queste differenze anatomiche. Il complesso linguaggio di alcune specie di uccelli e la loro capacità di usare alcuni strumenti suggerisce che anche l'organizzazione nucleare sia in grado di supportare funzioni avanzate, magari offrendo alcuni vantaggi rispetto al cervello dei mammiferi. Uno specifico centro nucleare di elaborazione del linguaggio nell'area di Broca non può esserci in un mammifero, esemplifica Ragsdale. Ma gli uccelli hanno simili nuclei speciali coinvolti nella vocalizzazione, ed è come disporre di una maggiore flessibilità, si possono avere circuiti più brevi, circuiti più lunghi e centri di elaborazione specializzati. La scoperta di tipi di cellule omologhe a quelle della neocorteccia permetterà, al di là delle differenze strutturali, di studiare i neuroni corticali in specie di uccelli, come il pollo, che rappresentano un importante modello dello sviluppo embrionale, rendendo più semplice lo studio delle anomalie e della perdita di neuroni in molte patologie, dalle paralisi alla sordità fino alla cecità e ad altre patologie neurologiche. 03 ottobre 2012. Una memoria elettronica trasparente e flessibile. Basata su una tecnologia al grafene e all'ossido di silicio, lascia filtrare il 90% della luce nello spettro visibile e ha un consumo di energia 10 volte inferiore rispetto alle altre architetture attualmente esistenti. Oltre ad aprire le porte a una vasta gamma di applicazioni, promette di estendere la vita della legge di Moore, secondo cui la potenza dei microchip raddoppia ogni 2 anni. Il prototipo di un dispositivo di memoria non volatile, trasparente e flessibile è stato messo a punto da un'equipe di ricercatori della Rice University, che illustra la nuova tecnologia in un articolo a prima firma Junyao pubblicato online dalla rivista Nature Communications. I nuovi dispositivi che lasciano passare il 90% della luce nello spettro visibile e hanno un consumo di energia 10 volte inferiore rispetto alle architetture concorrenti possono essere disposti su un sottile strato di vetro o su una pellicola di plastica flessibile. La creazione di dispositivi elettronici trasparenti, che potrebbero trovare impiego in una vasta gamma di applicazioni, è perseguita da tempo da vari gruppi di ricerca, ma finora i tentativi di raggiungere un buon grado di trasparenza con le tecnologie microelettroniche più utilizzate si sono scontrati con il parallelo peggioramento delle prestazioni di elaborazione. La nuova memoria progettata dal gruppo diretto dal chimico James Tour e dal fisico Douglas Nathelson è a base di ossido di silicio e grafene e si fonda sulla scoperta che l'ossido di silicio può fare da interruttore. Una differenza di tensione imposta a un film sottile di silicio attraverso i contatti in grafene può espellere gli atomi di ossigeno da un canale di 5 nanometri di larghezza, trasformandolo in silicio metallico conduttore. Con tensioni inferiori a una certa soglia, questo canale può essere interrotto e ripristinato ripetutamente per migliaia di cicli. D'altra parte, la condizione in cui si trova il canale può essere letta come un 1 o 1,00 unità di base delle memorie dei computer. Il fatto che il fenomeno si verifichi alla scala di 5 nanometri, osservano i ricercatori, fa presagire la possibilità di garantire la validità della legge di Moore, secondo cui la potenza dei circuiti microelettronici raddoppia ogni 2 anni, ancora per parecchio tempo. La larghezza dei circuiti dei microchip attuali si aggira infatti sui 22 nanometri. Inoltre, continuano i ricercatori, mentre i dispositivi di memoria anche più compatti, come le memorie flash che riescono a stipare milioni di bit in uno spazio minuscolo, stanno iniziando a raggiungere il limite delle loro capacità fisiche perché la loro architettura richiede la presenza di 3 terminali per ogni bit. Il nuovo tipo di memoria ne richiede soltanto 2 e quindi può essere confinato in un piano. Ciò significa che è possibile impilare schiere di memoria a 2 terminali in configurazioni tridimensionali, incrementando la quantità di informazione che può essere immagazzinata in un chip.